I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body.
Non sono mai stato uno che molla. Lasciare il mio incarico prima della fine del mandato è qualcosa che mi ripugna. Ma come presidente degli Stati Uniti devo mettere davanti a tutto gli interessi del paese. Ho deciso perciò di rassegnare le dimissioni da presidente.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Nella storia degli Stati Uniti è la prima volta che succede, per il momento l'unica. Il 9 agosto 1974 sarà ricordato come il giorno in cui la massima carica del governo, il presidente Richard Nixon, ha dovuto lasciare il suo posto di comando per fatti estremamente gravi che impediscono il proseguimento del suo mandato. La voce è rotta dall'emozione, sembra provato moralmente ma anche fisicamente. Da giorni e giorni sta valutando cosa fare. E come sempre in questi casi, quando deve prendere decisioni gravi, definitive, quelle dalle quali poi non si torna indietro, scrive i pro e i contro su un taccuino, dopo aver diviso il foglio a metà. Ma questa volta non ci sono punti a favore nella colonna che ha intitolato Restare. La strada che gli si para davanti è una sola, deve dare le dimissioni. E quello che accadrà dopo, lui ancora non lo sa di preciso, ma è certo che i suoi molti detrattori festeggeranno perché lui di nemici se ne è fatti moltissimi negli anni di governo. Eppure in un moto di orgoglio che non riesce ad evitare, se ne va a testa alta. Perché lui in fondo è convinto di non aver commesso nulla di tanto grave. I suoi predecessori ne hanno fatte di peggio. La sua unica colpa è di essersi fatto scoprire, di aver mentito e di essere stato smascherato. E si sa, gli americani perdonano quasi tutto, ma non i bugiardi.
On Saturday, when five intruders were captured by police inside the offices of the committee in Washington.
Mr. Nixon, did you know about the burglary of our Democratic National Headquarters at the Watergate?
People have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I'm not a crook. I'm not a crook. I've earned everything I've got.
Sono Giovanni Savarese e questo è Tutti gli uomini del Watergate, lo scandalo che fece tremare l'America. È una produzione Audio Tales. Il protagonista di oggi è Richard Nixon, il presidente che tutti amavano odiare. Le dimissioni del presidente sono un fatto inedito nel panorama politico degli Stati Uniti d'America. Ci deve essere un motivo davvero grave per il quale Richard Nixon, 37esimo presidente della nazione, deve suo malgrado lasciare la carica. E un motivo grave c'è. Siamo al culmine dell'inchiesta che ha al centro lo scandalo Watergate, che da due anni sta dilaniando il paese, sta facendo saltare una ad una molte teste eccellenti, fino ad arrivare a quella sopra tutte le altre. La vicenda dei cinque uomini fermati in flagranza di reato la notte del 17 giugno 1972 all'interno della sede del Comitato Elettorale del Partito Democratico nel Watergate Building di Washington porta a scoprire una serie di azioni, intercettazioni illegali da parte dei repubblicani, ai danni proprio degli avversari politici, con lo scopo ovvio di favorire la rielezione del presidente in carica, cioè Nixon. Lo scandalo parte in sordina, ma arriva nel giro di due anni a far vacillare la posizione di quello che è considerato uno dei presidenti americani più abili, soprattutto nell'ambito della politica estera, ma anche quello con il carattere più intemperante, fino a essere bellicoso. Un uomo politico a tutto tondo, con una filosofia di vita votata alla sfida.
What makes life mean something is purpose.
Il significato della vita è avere uno scopo, un goal, la battaglia, la lotta, anche se non la vinci.
Even if you don't win it.
Richard Nixon è un combattente nato. Si avvicina al Partito Repubblicano e nel 1946 viene eletto alla Camera dei Rappresentanti, sconfiggendo la deputata Ellen Graham Douglas, che gli affibbia un soprannome poco edificante, destinato ad accompagnarlo per tutta la vita. Tricky Dicky, lo scaltro riccardino, a causa dei mezzi sleali che usa durante la campagna elettorale. È un triste presagio di quanto gli sarebbe capitato alcuni decenni dopo. è abile, Nixon. Ci sa fare con l'elettorato, che lo ama, perché è uno deciso, non ha mezzi termini, è apertamente anticomunista in un paese che i comunisti proprio non li può vedere. Si batte per migliorare le condizioni di istruzione e lavoro, per favorire in ogni modo i diritti civili delle minoranze povere, ma solo quelle americane, contrastando ogni tipo di favoritismo verso gli immigrati. Eletto vicepresidente accanto a Dwight Eisenhower per ben due mandati, Nixon dà un maggior peso alla figura della seconda carica dello Stato. Compie anche importanti viaggi all'estero, compreso quello storico, in Unione Sovietica. Nel 60 si candida presidente per la prima volta, ma perde contro John Fitzgerald Kennedy, più bello, più glamour e più accattivante, e anche più telegenico, in un'epoca in cui la televisione inizia a contare qualcosa.
Con la televisione divennero fondamentali il linguaggio del corpo, di tutte le parti del corpo, gli elementi visivi, la telegenia, la comunicazione non verbale.
Lei è Irene Piazzoni, docente di storia contemporanea ed esperta di storia dei media e della televisione.
Proprio in occasione del primo dibattito, Nixon si presentò stanco dopo aver tenuto un discorso nel pomeriggio, era febbricitante, senza contare il trucco, perché entrambi i candidati rifiutarono quello professionale. Kennedy appariva giovane, robusto, aitante, in forma, abbronzato, Nixon pallido, sudaticcio.
E quel sudore eccessivo di Nixon, lo scrivono i libri di storia, gli costò l'elezione.
A vincere senz'altro però fu la televisione, che da quel momento assunse una indiscussa centralità nella comunicazione politica. Soprattutto divenne chiaro che per vincere il background politico di un candidato non era più il fattore decisivo, e che invece era cruciale conoscere e saper usare al meglio gli strumenti della comunicazione. Divenne chiaro quanto fosse ormai indispensabile per uomini politici mettere a punto una politica dell'immagine e riuscire a stabilire con il pubblico un contatto che doveva sembrare il più possibile diretto e immediato, ma che in realtà era, come è ancora, fortemente mediato e costruito. Anzi, si può dire che tanto più una comunicazione politica appare immediata, tanto più in realtà è frutto di una strategia molto ben pensata.
Nixon non si dà per vinto e nel 68 ritorna protagonista della scena politica, candidandosi di nuovo contro il democratico Hubert Humphrey e facendo appello a quella che lui chiama la maggioranza silenziosa, l'elettorato americano conservatore che non ama la cultura hippie e nemmeno le manifestazioni contro la guerra in Vietnam. La sua elezione a 37esimo presidente degli Stati Uniti viene definita da alcuni giornali la più grande resurrezione dai tempi di Lazzaro. La sua presidenza, assieme al notissimo consigliere per la sicurezza nazionale, poi segretario di Stato, Henry Kissinger, dà una svolta alla politica estera americana e porta al ritiro graduale dal Vietnam, al sostegno a Pinochet durante il colpo di Stato in Cile, alla normalizzazione dei rapporti con la Cina e alla firma dei trattati SALT con l'Unione Sovietica per la limitazione delle armi strategiche.
Per certi versi Nixon è stato un uomo e un politico eccezionale, con delle intuizioni veramente che hanno fatto fare dei grandi passi avanti alla diplomazia mondiale.
Lei è Giulia Crivelli, giornalista del Sole 24 Ore.
Se la Cina è diventata un membro della comunità internazionale, beh, un primo passo importante lo fece Nixon. Certo, aveva accanto quel genio, perché anche lì parliamo di persone eccezionali, di Kissinger, però probabilmente, ma qui ci vorrebbe uno psichiatra, con qualche vena di paranoia, come a volte può succedere quando hai molto potere e a un certo punto cominci a vedere nemici dappertutto, come se pensare che tutti volessero prendere il tuo posto, tutti volessero intaccare il tuo potere. A posteriori non c'era neanche bisogno di fare tutto quell'operazione di spionaggio al Watergate.
Non è una presidenza priva di critiche, anzi, soprattutto per il suo uso spregiudicato del potere, tanto che viene definita imperiale. Nixon è accusato di aver allargato a dismisura i suoi poteri, stravolgendo di fatto la Costituzione e facendo un uso massiccio dei servizi segreti. È sicuramente un presidente importante, quello che nel 1972 decide di riprovarci contro il democratico George McGovern, considerato il candidato più a sinistra in tutta la storia delle elezioni americane. La campagna elettorale è in pieno svolgimento e di sicuro l'indagine del Watergate attira su di sé l'attenzione di molti, perché non ci sono dubbi, qualcuno dei repubblicani che vogliono la rielezione di Nixon ha spiato in maniera illegale quello che stanno facendo gli avversari democratici. Ma la domanda è: il presidente lo sapeva? Lui ovviamente nega ogni coinvolgimento e convince tutti, tanto che alle elezioni presidenziali del 7 novembre viene riconfermato per il secondo mandato. Le cose però cominciano a mettersi davvero male quando le indagini portano a scoprire che esiste un sistema di registrazione di tutte le conversazioni che avvengono alla Casa Bianca, in particolare nello studio ovale, ed è un sistema che parte automaticamente con il suono della voce. Questa rivelazione scioccante trasforma radicalmente le indagini sul Watergate. I nastri vengono immediatamente richiesti perché possono provare se Nixon e i suoi uomini stanno dicendo la verità. Il presidente però si rifiuta di consegnarli e acconsente solo a rilasciare un gran numero di trascrizioni scritte degli audio. Questo però causa ulteriore imbarazzo quando si scopre che è stata cancellata una parte cruciale di conversazione lunga addirittura 18 minuti e mezzo.
La cosa più grave che può fare un politico è mentire. Mentire palesemente o sapendo di mentire o essere beccato a mentire, con la solita eccezione di Trump, perché Trump ha mentito sapendo di mentire, ma il suo elettorato più duro e puro è disposto evidentemente a perdonargli anche questo, perché il tema, per esempio, anche appunto dell'impeachment, che poi non c'è stato, di Bill Clinton, non era tanto che avesse avuto una relazione con una stagista, non era ancora arrivato il Me Too, forse oggi avrebbe più peso quello, però fu che lui aveva mentito.
Il tutto arriva alla Corte Suprema e Nixon è a questo punto obbligato a rilasciare i nastri incriminati. È la prova decisiva del suo coinvolgimento, quella che viene definita in maniera molto efficace la pistola fumante. I nastri sono l'evidenza che il presidente non solo era a conoscenza delle intercettazioni abusive compiute dai suoi uomini, ma era complice nel piano di depistaggio delle indagini. La posizione di Nixon si fa sempre più compromessa. La Camera dei Rappresentanti decide di intraprendere un'inchiesta formale per un possibile impeachment del presidente, con le accuse di abuso di potere e ostacolo al Congresso. Alla fine Nixon non può far altro che dimettersi. È appunto il 9 agosto del 1974. Dovranno passare 3 anni, fino al 1977, prima che Nixon decida di accettare di essere intervistato sul caso, rilasciando una lunga serie di conversazioni, ormai famosissime, ne hanno anche tratto un film, con il giornalista britannico David Frost.
David Frost aveva alle spalle molte trasmissioni di successo, mescolava la satira politica, le interviste, l'attualità, un conduttore molto acuto, molto pungente, dallo stile inconfondibile.
E sempre la docente universitaria Irene Piazzoni.
Da una parte e dall'altra dell'oceano, uomini politici e artisti facevano a gara per essere ospitati, da John Lennon ai Rolling Stones, da Muhammad Ali al Principe Carlo. Il punto di forza di Frost era la capacità di far leva sui registri tipici dell'intrattenimento per fare dell'ottimo giornalismo. Frost si rivolse a 2 giornalisti, Bob Zelnick e James Restor Jr., che esaminarono tutto il materiale registrato alla Casa Bianca nella speranza di trovare sullo scandalo Watergate qualcosa di più di quello che già si sapeva. Nixon durante l'intervista si mostrò in realtà molto abile, molto agguerrito sullo scandalo, del resto aveva sempre proclamato la sua innocenza, non era stato né incriminato né processato, quindi ai suoi occhi quell'intervista doveva servire alla sua completa riabilitazione presso l'opinione pubblica. Anche Frost fu molto abile, pose a Nixon domande appunto molto stringenti e soprattutto lo mise di fronte a intercettazioni telefoniche mai divulgate prima. Tanto che Nixon finì per, diciamo, arrendersi quasi, cioè per confessare il suo coinvolgimento di fronte alle telecamere, di fronte a una platea enorme.
I'm sorry. I just hope I haven't let you down. Well, when I said I just hope I haven't let you down, that said it all. I had.
Nixon ha un tono dimesso da uomo sconfitto. Ripete più volte mi dispiace, dice vi ho deluso i miei amici, ho deluso il paese, ho perso l'occasione, negli anni che mi restavano al governo, di fare tante cose per la pace e ho deluso soprattutto il popolo americano. E aggiunge, la mia vita politica è finita, ma non ho commesso crimini, dice, solo errori del cuore.
But let me say, a man in that top judge, top job, he's got to have a heart. But his head must always rule his heart.
Per Nixon quello fu il suicidio politico, per gli editori televisivi quella fu la prova dell'enorme potere del mezzo nel processare, condannare, riabilitare i personaggi dell'establishment. Per questo quei minuti sono restati nella storia della televisione e nella storia del giornalismo.
Abbandonata la scena politica, Nixon si dedica alla cura della biblioteca che porta il suo nome, però nel corso degli anni riesce a riprendere un certo ruolo nell'amministrazione americana come apprezzato consigliere di politica estera. Muore nel 1994, a 81 anni, per un ictus, lasciando l'esplicita disposizione di rifiutare un funerale di Stato qualora gli fosse stato concesso. L'allora presidente Bill Clinton chiede che gli vengano resi gli onori militari, affermando che l'ex capo di Stato aveva pagato un prezzo superiore alle sue colpe. Sentiamo ancora Giulia Crivelli.
Io credo che sia stato uno spartiacque, perché comunque l'impeachment, l'ombra dell'impeachment, un uomo come Nixon, così orgoglioso, così pieno di sé, costretto a quel mea culpa in televisione, sì, credo di sì, credo che sia stato qualcosa che gli americani non avevano mai visto, che probabilmente non videro più poi da quel momento, e perciò sì, ancora adesso anche chi non l'ha vissuto, ah certo, il Watergate, Nixon, sì, in effetti quel momento...
Tutti gli uomini del Watergate, lo scandalo che fece tremare l'America, è una produzione Audio Tales. Conduzione e coordinamento editoriale di Giovanni Savarese. Produzione e sound design di Paolo Buzzone. Testi di Simona Capodanno. Redazione Giulia Bassi. Musiche su licenza Machiavelli Music.